Rimaniamo su questo ultimo libro, Apocalisse. Quando circa un mese fa ho condiviso alcune considerazioni sulle lettere alle sette chiese, c'è stata una frase in una di queste lettere che mi si è fissata in mente e non mi ha lasciato. E è stato un continuo riflettere per capire che cosa voleva dire. E la troviamo nella lettera alla Chiesa di Efeso, che adesso leggeremo. Ma voglio fare una premessa, anche per collegarmi con il discorso dell'incoraggiamento. Certo, il titolo che ho scritto fuori di per sé potrebbe non sembrare un grande incoraggiamento, perché quando ci sentiamo dire «ho qualcosa contro di te», detta così, non stiamo parlando proprio di incoraggiamento. Quindi ho voluto essere volutamente provocatorio nel riprendere comunque una frase di Gesù. Ma voglio subito sottolineare che lo scopo di Gesù, anche quando usa delle affermazioni dure, come questa, non è mai per scoraggiare. E il contesto stesso di quello che viene scritto alle lettere, in questo caso alla lettera di Efeso, va vista nel suo insieme. Lo vedremo, Gesù non vuole mai scoraggiare, semmai vuole incoraggiare. E noi dobbiamo imparare che l'incoraggiamento è anche fatto di richiami. Non fatti per schiacciare, ma per svegliarci, per aprire gli occhi, perché anche questo è incoraggiamento. Quindi non vediamo mai delle affermazioni forti di Gesù come qualche cosa per schiacciarci. Allora, leggiamo questa lettera al capitolo 2 dell'Apocalisse, questi pochi versetti, e vediamo il contesto. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Già su questa affermazione ci sarebbe da approfondire il discorso, capire, ma non è questo il momento. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli ma non lo sono e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Altrimenti verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. E la frase, come dicevo, che mi si è fermata nella mente è proprio questa. Hai abbandonato il tuo primo amore. E allora ho voluto cercare per me, e poi per condividere, di cercare di capire che cosa Gesù sta dicendo. Il passo che mi è venuto da accostare è quello che leggiamo nel profeta Geremia, capitolo 2, versetto 2, e qui leggiamo: così dice il Signore, io mi ricordo dell'affetto che avevi per me quando eri giovane, del tuo amore da fidanzata quando mi seguivi nel deserto in una terra non seminata. Primo passo che mi è venuto in mente da accostare è questo. E allora, che cosa intende dire Gesù con questa affermazione? Bisogna andare, almeno sono andato, a riflettere su due dei 10 comandamenti. In Esodo 20, capitolo 3, leggiamo, nel primo comandamento, non avere altri dei oltre a me. Questa è la nuova riveduta. Nella nuova Diodati leggiamo non avrai altri dei davanti a me. Allora, oltre a, davanti a, non vuol dire al posto di. Qui non si parla di rinnegamento o di abbandono di Dio. La questione viene posta da Dio in termini di unicità. L'unicità che si fonda sull'affermazione di Dio stesso, io sono. Dio non vuole che nel rapporto con Lui, che è l'unico Dio, si inseriscano elementi estranei che avrebbero l'effetto di alterare, di adulterare questo puro rapporto di unità, di unicità. E se, ho detto due comandamenti, e se il primo comandamento riguarda il personale rapporto con Dio, il settimo mostra la sua applicazione nel rapporto tra marito e moglie, non commettere adulterio. Starete chiedendo, ma dove sta andando? Allora, questi due comandamenti hanno lo stesso fondamento e dicono esattamente la stessa cosa. Entrambi riguardano l'esclusività di un rapporto a due. La diversità sta in chi sono i componenti di questo rapporto a due. Nel primo i componenti sono l'uomo e Dio. Per estensione la Chiesa, la sposa, e Cristo lo sposo, ma questa è un'estensione. Nel secondo, che poi è il settimo, i componenti sono il marito e la moglie, ma stanno dicendo la stessa cosa per quanto riguarda l'esclusività di un rapporto. Adulterio è il sostantivo che deriva dal verbo adulterare, che tecnicamente vuol dire immettere in un composto puro un elemento estraneo che ne altera lo stato originale. Anche qui, come dicevo prima, non si tratta di inserire qualcosa al posto di un'altra, ma di inserire qualcosa oltre a, che ne guasta l'equilibrio. I due elementi originali, uomo-dio, marito-moglie, rimangono tali, ma qualcosa è successo. Qualcosa si è inserito che ha alterato il puro e genuino stato del rapporto che non è più come quello originale. E sono tante le citazioni nella parola dove Gesù, rivolgendosi alla generazione alla quale appunto parlava, dice questa generazione malvagia è adultera, usa spesso questo termine, nell'Antico Testamento poi ancora di più. Gesù si richiama in questa lettera alla purezza e all'esclusività del rapporto con Dio, definendolo, e non solo poeticamente, il tuo primo amore. A me colpisce sempre quando vedo nella parola di Dio intrecciate delle verità celesti con delle realtà terrene. E questo per me ha un doppio scopo. anche nelle parole di Gesù, per spiegare dei concetti profondi, utilizza delle parabole, delle similitudini, tutte che hanno a che fare con la quotidianità. Allora, lo scopo è quello di usare delle analogie che fossero comprensibili da chiunque. Credo che nessuno si sia trovato davanti a Gesù, tranne quando usava delle parole un po' particolari, ma dice, ma che sta dicendo? Perché usava un linguaggio che si richiamava a delle realtà terrene, dalle quali partire per spiegare dei concetti ben più, delle verità celesti. Quindi si richiamava a quelle realtà terrene che erano sotto gli occhi di tutti. E al tempo stesso lo scopo è quello di dare a queste realtà terrene il giusto valore. Questo è un po' il doppio, quello che vedo, questo intreccio nella parola. Qui parla di primo amore, ma ci dobbiamo chiedere che cosa sta dicendo. Cosa sta dicendo alla chiesa di Efeso? In sostanza Gesù sta dicendo: hai abbandonato il tuo primo amore, quell'amore che fin dall'inizio aveva animato il tuo cammino con me. Lo hai adulterato, lo hai alterato, gli hai fatto perdere la freschezza, la pienezza che aveva un tempo. Nel nostro linguaggio corrente, la parola primo amore sta a indicare, probabilmente, infatti l'affermazione il primo amore non si scorda mai, questa frase ricorrente, sta a indicare qualche cosa che qui non c'entra assolutamente, perché qui non si tratta della prima cotta passeggera tra adolescenti. Si tratta di ben altro. Gesù sta dicendo qualcosa di molto particolare. E mi richiamo, proprio per cercare di esprimere, di capire, di spiegare meglio la cosa, questo per me e per voi, mi richiamo ancora al settimo comandamento, cioè all'adulterio nel rapporto coniugale. La prima cosa che ci viene in mente quando parliamo di adulterio, quando sentiamo parlare di adulterio, è il rapporto sessuale extraconiugale, dimenticando che questo atto è il culmine di un processo iniziato molto prima, ma che per comodità e diciamo anche per ipocrisia non viene fatto rientrare nella sfera dell'adulterio, che inizia nel momento in cui si insinua tra i coniugi un elemento estraneo che gradatamente arriva ad alterare lo stato originale del loro rapporto e progressivamente a rovinarlo. È esattamente la stessa cosa che può accadere nel proprio rapporto con Dio. Abbandonare il primo amore qui sta a indicare la qualità, la sostanza, l'esclusività del rapporto di amore con Dio. Gesù in sostanza sta dicendo: non mi ami più come prima. Però la cosa interessante è che questo richiamo viene rivolto a tutta la Chiesa, non a qualcuno. E questo mi ha dato anche molto da pensare. Non a qualche singolo, qualcuno di voi ha abbandonato il primo amore. No, Gesù si sta rivolgendo a tutta la Chiesa. Chiama in causa la responsabilità di tutta una Chiesa. Così come le note di merito che abbiamo letto sono rivolte alla Chiesa, non a qualcuno della Chiesa. Quando, come abbiamo letto, Gesù, tramite l'Apostolo Giovanni, scrive: conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi, che hai messo alla prova, e via dicendo, che hai costanza, hai sopportato molte cose. Si sta rivolgendo a tutta la Chiesa. È interessante questo. E dall'altra parte, questo ho qualcosa contro di te. Ma detto questo, di fatto, io mi sono fermato, dico sì, ho capito, ma ho capito che non ho capito ancora niente. Che cosa in sostanza stava cercando di far rilevare Gesù alla chiesa di Efeso con questa affermazione? Perché detta così, non dice molto di più, anzi non dice nulla di più, dice semplicemente questo: hai abbandonato il tuo primo amore. Ma in che modo? Che cosa ha fatto? Allora mi sono fermato a gettare uno sguardo sulle caratteristiche della chiesa di Efeso. Dico, andiamo a vedere che chiesa era, com'era, che cosa poteva essere successo. Allora, Efeso era la prima città, nell'epoca a cui facciamo riferimento, era la prima città dell'Asia e il centro regionale dell'amministrazione romana. Era soprannominata la guardiana del Tempio, riferendosi al culto della dea Diana. Leggiamo in, questo lo leggiamo in Atti, capitolo 19. Quindi una città fortemente pagana. E malgrado questo, la chiesa fondata da Paolo divenne il centro dell'evangelizzazione, probabilmente una delle chiese più influenti nell'Oriente, dopo quella di Antiochia. Si parla di questa chiesa nel capitolo 19 degli Atti, 19-20, dove viene riportato un quadro che descrive la situazione religiosa e sociale della città. E quello era il panorama nella quale questa chiesa crescente, nascente e crescente, si trovava a predicare, a testimoniare. Vengono riportate le risposte della città, le reazioni, i contrasti, i tumulti addirittura. Sempre negli Atti, al capitolo 20, riferendosi alla chiesa di Efeso, troviamo Paolo che fa un particolare discorso agli anziani della chiesa di Efeso e li mette in guardia dai pericoli a cui sarebbero andati incontro, esortandoli a vegliare. Quindi sono tanti elementi che cominciano a formarci un po' il quadro di cos'era questa chiesa. Nella sua epistola agli Efesini, Paolo sottolinea la buona reputazione che aveva la chiesa di Efeso. È interessante, questo lo leggiamo, Efesini capitolo 15 del primo capitolo. Avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto di rendere grazie per voi. Una chiesa che aveva una magnifica reputazione, che echeggiava nelle regioni dell'Asia. Qualcosa per cui Paolo rende grazie. L'epistola di Paolo agli Efesini è un'epistola molto particolare perché sottolinea Paolo, forse più che in altre, il valore stesso della Chiesa in quanto corpo, il rapporto con Gesù che è il capo. È poi significativa la preghiera che Paolo eleva per gli Efesini al capitolo 3, e me lo leggete voi, questa preghiera dove dice che il Signore vi dia sempre di più di crescere. Poi c'è un'affermazione al capitolo 5 dell'Epistola ai Efesini, capitolo 18, che conosciamo, abbiamo già letto, ma che però mi sono sempre chiesto, ma perché Paolo si esprime in quel modo? Che cattive abitudini avevano se si sentono dire non ubriacatevi di vino, ma siate ripieni dello Spirito Santo? Quando Paolo nelle sue lettere affronta dei temi specifici per ogni chiesa, parte sempre dalla constatazione di fatti e di comportamenti che a suo avviso richiedono un richiamo, un insegnamento, un'esortazione, una correzione. Quindi evidentemente c'era qualcosa che aveva portato Paolo a esprimersi a quel modo. E poi, in un modo molto particolare, è agli Efesini che Paolo si rivolge sottolineando i rapporti. I rapporti. Pensiamo al capitolo 5 dell'Epistola agli Efesini, dove si parla del rapporto tra marito e moglie paragonato al rapporto Cristo-Chiesa. E più avanti, quando parla del rapporto tra genitori e figli, tra servi e padroni, è qui che Paolo parla in un modo molto particolare dell'armatura del cristiano. Ebbene, per me tutti questi elementi messi insieme mi danno un quadro di che chiesa era quella alla quale adesso Gesù si stava rivolgendo. E quindi capisco molto bene gli apprezzamenti, quello che abbiamo letto, conosco le tue opere, queste cose meravigliose che ti riempiono il cuore sentirtele dire. Ma molto meno capisco ancora perché questo richiamo. Non l'ho ancora capito, perché non c'è scritto. Mi sarebbe piaciuto che Gesù avesse detto qualcosa di più a questo proposito, mostrando in che cosa questa Chiesa stava sbagliando. E invece no, non lo dice. Ne ho concluso, questa è una mia conclusione assolutamente personale, per cui prendetela come tale, ne ho concluso che se fosse stata indicata una motivazione, non mi sarei sentito stimolato, esercitato, a riflettere su quanti e quali possono essere i modi in cui è possibile cadere nell'abbandonare questo primo amore. Allora, visto che non mi dice in che cosa, allora ho cominciato a pensare, ma in che cosa è possibile abbandonare il primo amore? In che modo? E mi sono convinto che Gesù con questo suo richiamo vuole esercitare la Chiesa di Efeso e ogni Chiesa a guardarsi dentro, a esaminarsi, a riconoscere i punti di valore, perché questi vanno riconosciuti. La falsa umiltà non serve a niente. Se per la grazia di Dio, non per il merito nostro, ci sono delle cose che sono da apprezzare, è giusto farlo, da incoraggiare. Se ci sono delle pecche da rilevare, va altrettanto fatto, ma sempre con uno scopo costruttivo. Allora, abbiamo visto che come primo amore dobbiamo intendere la costanza e la qualità dell'amore stesso. Ora vediamo che questo amore non è più come quello di prima. Qualcosa si è intromesso, qualcosa che ha alterato, che ha adulterato. L'amore per il Signore non è un sentimento altalenante, ma è una forza che si manifesta in modo visibile, che anima che motiva, che dà forza, che opera, che lavora per il regno. L'amore del Signore è quello che caratterizza poi l'amore per tutti. I cristiani avevano vissuto pienamente questa realtà, ma qualcosa si era perso per strada. Che cosa? Allora, io mi sono fermato a riflettere guardando la chiesa di Efeso e valutando alcuni aspetti che potevano, ma lo scopo non è tanto di capire nello specifico che cosa era successo nella chiesa di Efeso, quanto cercare di capire che cosa può succedere. La prima cosa, proprio in relazione all'affermazione di Paolo, che aveva sentito parlare, quindi della reputazione, il primo pericolo che porta ad abbandonare il primo amore è l'autocompiacimento. Mi spiace, avevo preparato un PowerPoint per visualizzare tutto questo, è rimasto a casa. Così avrebbe aiutato un pochettino di più. Allora, l'autocompiacimento. La riconosciuta reputazione della chiesa di Efeso, o di qualunque altra chiesa, poteva aver prodotto un senso di autosoddisfazione, accompagnato da un senso di superiorità. Sentirsi migliori degli altri è un grave motivo di orgoglio e di critica verso gli altri e le altre chiese. Da questo si arriva facilmente a mettere al centro se stessa, come Chiesa, facendo perdere a Gesù la sua centralità. E quindi si abbandona il primo amore. Una Chiesa cristocentrica che diventa ecclesiocentrica. Il lui viene sostituito dal noi. Mi limito solo a delle frasi così, ci sarebbe molto, molto di più da dire su questo, ma come pericolo. Un altro pericolo che porta ad abbandonare il primo amore, a smorzare questa passione di amore per il Signore, è l'abitudine. La consuetudine e la tradizione poteva aver prodotto, può produrre un rilassamento, un adagiamento, con una conseguente stagnazione, un immobilismo derivante dalla paura del cambiamento. Si è sempre fatto così. Un altro aspetto, un altro pericolo è la pigrizia spirituale. Ho scoperto, perché non lo sapevo, lo confesso, che è l'accidia. Avete mai sentito parlare, usare questa parola, l'accidia? Accidia, ecco. No, ne avevo sentito parlare anch'io, ma non l'avevo mai accostata alla pigrizia spirituale, quindi ho fatto anche questa scoperta. La pigrizia spirituale è un vizio che paralizza la volontà e che provoca un grave danno alla crescita spirituale. È l'allergia ad ogni forma di sforzo e di impegno per il Signore che provoca una scarsa risposta al coinvolgimento nella crescita e nella vita della Chiesa, oltre che di se stessi. La pigrizia spirituale è quella forma deleteria che porta nelle chiese al crearsi di una anomala situazione dove pochi fanno troppo. Pochi vedono, tanti stanno a guardare. E quindi si perde il primo amore. Un altro pericolo è la distrazione. Dio ci esorta continuamente a cercarlo, cioè nel senso di una vita di continua comunione con Lui. Perché vuole essere al centro del nostro amore, Lui che è l'Iddio che ci ha fatto conoscere l'amore vero. Al centro della nostra attenzione, della nostra quotidianità, delle nostre scelte, delle nostre decisioni, dei nostri progetti. La distrazione si verifica quando l'attenzione si sposta da Lui verso qualcos'altro, perché ci si lascia avvolgere, forse potremmo anche dire travolgere, dalle cose che troviamo più attraenti o che giudichiamo anche più impellenti. Ne consegue che, e vi assicuro che per me quello che dico è uno specchio, ne consegue che non ho tempo per leggere la Bibbia, non ho tempo per pregare. Sono troppo stanco per andare a puntini, puntini, puntini. Ci sono altri molto più capaci di me. Perdiamo così il senso delle priorità. Ciò che piace e attira di più prende il sopravvento, anche le cose pienamente legittime e giuste, che fanno parte della nostra quotidianità. Anche queste possono distrarci dal mantenere vivo e integro il nostro rapporto di amore con Dio e con la Chiesa. Un'altra, ho ristretto l'elenco perché vi assicuro che era diventato troppo lungo, mi sono spaventato da solo. Un'altra, il legalismo. Legalismo si insinua quando l'osservanza delle regole e della forma diventano prioritarie e addirittura messe al di sopra della misericordia. Ma si scivola nel legalismo anche quando si fa diventare normativo, cioè regola, ciò che non lo è. Per spiegarmi faccio un esempio. Il libro degli Atti riporta la storia della Chiesa primitiva, ma non è un libro normativo. Descrive come la Chiesa primitiva ha vissuto, le situazioni che ha affrontato, come le ha affrontate. Ma non è una lettera, uno scritto normativo, è uno scritto esemplificativo, dà degli esempi, non dà delle regole. Quando si vogliono far diventare regole, imporre delle regole che tali non sono, si scivola nel legalismo. Anche da questo bisogna stare attenti per non perdere la freschezza dell'amore, del primo amore. La tiepidezza. Quando si affievolisce l'ardore iniziale nel vivere il rapporto con il Signore, nel vivere l'essere Chiesa, ci sono tante cause che possono portare a questo, ma questo è un pericolo. Si affievolisce l'ardore dell'amore per il Signore. Testimonianza debole, quando ci si ripiega su se stessi, quando si è poco aperti al guardarsi attorno. La Chiesa di Efeso aveva avuto uno sviluppo enorme. Forse a un certo punto si era ripiegata su se stessa, non lo sappiamo, ma è un pericolo. L'amore per il Signore, quindi verso il prossimo, non si manifesta più con una testimonianza fedele e perseverante. La Chiesa perde il suo smalto. Non è più quella luce che deve contraddistinguere la sua presenza. Non ha più impatto. è chiusa su se stessa. L'amore per il Signore si raffredda. Un altro pericolo è abbassare la guardia. Se non si veglia, era l'esortazione che Paolo fece accoratamente agli anziani della chiesa di Efeso, è facile, se non si veglia, abbassare la guardia contro, ognuno può mettere quello che vuole, contro la mondanità, con le correnti di pensiero, le ideologie, l'immoralità, tutto quello che si vuole, con il rischio di scendere a compromessi. Si perde il valore del primo amore. Ancora uno, l'ultimo. La Chiesa addormentata. In che senso? Ancora qui mi ricollego alle accorate esortazioni dell'Apostolo Paolo agli anziani della Chiesa di Efeso. Vegliare contro gli attacchi. Prima dell'abbassare, è un po' come il punto di prima, quello di prima era rivolto all'abbassare la guardia contro le influenze, le sollecitazioni che vengono dall'esterno. Qui si tratta di vegliare contro gli attacchi provenienti dall'esterno e dall'interno. Li aveva definiti i lupi rapaci. L'invito a vegliare è l'arma per fermare ogni attacco. Non so, e non ci è detto, su quali di questi punti la Chiesa di Efeso era scivolata per sentirsi ricevere un richiamo così serio. Ma alla fine mi sono detto, non ha importanza, perché riguarda la Chiesa e il Signore. Quindi non ha importanza sapere dove la Chiesa di Efeso era scivolata. Perché queste possibilità, mi sono reso conto, guardando me stesso, costituiscono un serio richiamo a guardarmi e guardarci dentro. E chiederci, stiamo conservando intatto il nostro primo amore? Con questa affermazione Gesù non ha rivolto alla Chiesa di Efeso un giudizio inappellabile. Voglio ritornare su questo punto. Non ha espresso una condanna definitiva. Ha manifestato amore nel richiamare. I richiami che vengono da Dio sono atti d'amore. L'ho dovuto imparare, perché non la vedevo troppo così. Questo mi ha aiutato a capire che i richiami sono sempre, in qualunque forma arrivano e qualunque cosa riguardino, sono delle dichiarazioni di amore di Dio. Ricordati, alla fine cosa dice? Quando dice hai abbandonato, ricorda dunque. Fermati, fai un momentino mente locale, individua dove c'è stata questa scivolata e torna indietro. Lo scopo di Gesù non è mai quello di schiacciare, ma quello di rialzare. E questo è semplicemente meraviglioso. E questo è il grande segno del suo paziente amore. Anche per questo lo lodiamo. Anche per questo. Concludo leggendo a questo proposito quanto l'Apostolo Pietro scrive al capitolo 3 della sua seconda epistola. E per tre volte usa una espressione di calore, rivolgendosi ai destinatari della sua lettera. Veramente lo dice diverse altre volte, ma io ho scelto questi tre passi quando dice carissimi, carissimi. Questo senso di affezione. Allora al versetto 8 Seconda Pietro capitolo 3, ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa. Per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Versetto 14. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili. E considerate nella pace. E considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza. Poi ancora al versetto 17. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza. Scadere dalla fermezza vuol dire abbandonare il primo amore. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen.